Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. La partenza da Firenze. L'istituto avventista stava per riaprire i suoi battenti per l'anno scolastico 1943-44. Mia madre, mia sorella e mio fratellino non potevano più essere ospiti della scuola e io non avevo il denaro per la retta scolastica. Non c'era altro da fare che lasciare Firenze. Lasciare Firenze. Io avevo un magone grosso così. Mi rendevo benissimo conto della nostra situazione, come no? Ci sono studenti che piangono perché non hanno voglia di studiare e ci sono quelli che piangono perché non possono studiare. Naturalmente parlo di studi regolari. Io ero tra quelli che piangono perché non possono. Ero arrivato a Firenze 10 mesi prima, dopo un viaggio fortunoso. Ero approdato all'istituto avventista e avevo incominciato gli studi con tanta gioia. E ora? Ora dovevo andarmene. Ma perché? Il perché c'era, ma allora io non ero in grado di capire. Succede spesso ai credenti di non capire. È il Signore che guida gli eventi. Io dovevo andare solo avanti. Dovevo solo andare avanti. Io volevo diventare un predicatore del Vangelo. Non è un lavoro come quello del casaro o del contadino o una professione come quella del medico o dell'avvocato. È una missione spirituale che consiste nel parlare di Dio all'uomo. Non occorrono solo i libri, ma l'esperienza, cioè non solo la teoria, ma la pratica. Il Signore voleva temprare la mia fede come Mastro Marrante temprava le baramine con il fuoco e con l'acqua, con il caldo e con il freddo. Mia madre aveva trovato una sua soluzione, cioè chiedere ospitalità a una sua sorella che abitava nella Bassa, con la quale era in corrispondenza. Il pastore Baer, messo al corrente del nostro piano, disse che gli sembrava una buona soluzione. Mia madre scrisse subito alla sorella Rosina, così si chiamava, quella dal fare militaresco che era venuta a Cademazia ad aiutarci quando era malata. Rispose subito, era pronta a riceverci e a ospitarci. Ricordo ancora il suo indirizzo. Aveva sposato un vedovo e abitava a Cavacurta, Vicolo Asilo 3, vicino a Codogno, allora provincia di Milano, a una decina di chilometri da Casalpusterlengo, verso Pizzighettone e Maleo, sulla strada per Cremona. Intanto gli eventi si accavallavano. Il 12 settembre un blitz tedesco aveva liberato Mussolini tenuto prigioniero in un albergo del Gran Sasso e lo aveva trasportato in volo in Germania. Per volere di Hitler nasceva la Repubblica Sociale Italiana, lo Stato fantoccio fascista agli ordini dei tedeschi, che assicurerà l'amministrazione civile del Nord Italia, ma attirerà su di sé l'odio della gente per tutte le nefandezze e vendette compiute. Ci sarà un clima di sospetto e di delazioni fino al 25 aprile 1945, con la liberazione e l'arrivo degli alleati. Ma le vendette continueranno su altri versanti. Intanto Firenze viveva giorni drammatici, quelli che precedevano il suo primo bombardamento aereo, il sabato 25 settembre 1943. A mezzogiorno le sue strade straripano di profughi che fanno code di ore davanti agli uffici preposti per la loro assistenza. I muri sono tappezzati di manifesti dei comandi tedeschi, che iniziavano con la terribile parola Achtung, Achtung, cioè attenzione, attenzione, e che ordinavano questo e quello, e dei primi manifesti del neopartito fascista repubblicano, grondanti questi odio e minacce contro tutti e contro tutto. Insomma, tutto contribuiva a creare un'atmosfera di intimidazione e di insicurezza molto brutta, vi assicuro, molto brutta, con pattuglie armate fino ai denti che riempivano le strade, e i tedeschi, tallonati dai neofascisti, ribattezzati da subito repubblichini, requisivano i migliori palazzi per farvi le loro sedi e le loro abitazioni. così arrivò quel tragico 25 settembre 1943. Era un sabato, un bellissimo sabato di sole. Faceva ancora caldo, anche se l'autunno era cominciato da pochi giorni. Mia madre con Vittorio non vennero in chiesa con Giannina e con me quel sabato mattina. Non ricordo chi predicasse. Ricordo che alla fine del culto, dopo le 11:30, suonarono le sirene dell'allarme aereo, il lugubre suono delle sirene che eravamo abituati a sentire. Le strade si svuotavano in un battibaleno, tutti cercavano il rifugio antiaereo più vicino. Quasi tutti i membri di chiesa restarono lì, in chiesa, a pregare. Noi due, Giannina e io, con un altro allievo della scuola, Salvatore, uscimmo per tornare praticamente correndo verso via Trieste. Le strade erano deserte e il loro silenzio faceva impressione. Sboccammo in piazza Cavour e incominciammo a sentire gli aerei da bombardamento in formazione che si avvicinavano da ovest. Erano tanti, tantissimi. Li distinguevo chiaramente e a Ponte Rosso sentii un fischio che non avevo mai sentito prima. Erano le bombe che erano state sganciate e stavano cadendo. Distinto, dando la mano a Giannina, infilai il marciapiede destro di via Bolognese. Intanto le bombe cadute scoppiavano fragorosamente, una proprio alle nostre spalle, a Ponte Rosso, e mezzo palazzo con al pian terreno un negozio di pattona crolla in un inferno di polvere che ci riempie la bocca e il naso. Un'altra cade a pochi metri davanti a noi, sulla sinistra, all'ingresso dell'orto botanico, scavando un'enorme voragine. Un'altra bomba cade in via del Pellegrino, davanti a noi, sulla destra. Un'altra alla fine di via Trento e distrugge una villa proprio a pochi metri dal nostro istituto. È il cosiddetto bombardamento a tappeto. Il carico di morte veniva sganciato da tutti gli aerei contemporaneamente in mezzo al denso polverone che oscura tutto. Non vediamo più Salvatore, che continua a correre verso via Trieste. Noi, Giannina e io, finiamo con la bocca piena di terra nella cantina di una trattoria di via Bolognese, insieme a tanta gente che urlava e pregava, ma c'erano anche quelli che bestemmiavano. Intanto, in mezzo a tutte quelle grida di gente terrorizzata, si sentiva lo scoppio delle altre bombe sganciate vicino e lontano. Uscimmo dalla cantina coi vestiti e i capelli pieni di polvere e non riusciamo a parlare perché abbiamo la bocca impastata di terra. Arriviamo di corsa alla scuola. Salvatore era già entrato scavalcando il cancelletto e trova mia madre e Vittorio sotto il letto che gridavano aiuto. Avevano messo in pratica il consiglio che in quei giorni si dava a tutti: in caso di bombardamento aereo, infilarsi sotto il letto, così se il soffitto crollava si era un po' riparati, figuriamoci. con la bocca ancora sporca di terra, ringraziamo piangendo il Signore per averci salvato la vita. Pensate ai bambini che crescevano in quel clima di terrore. Povero Vittorino, aveva solo 1 anno e 10 mesi e non riusciva a rendersi conto, certo, di tutto quel trambusto. Probabilmente gli aerei avevano come obiettivo lo scalo ferroviario di Firenze e Campo di Marte, ma ne avevano fatto le spese anche altri quartieri vicini. Fu colpito anche il palazzo dove abitava il direttore della casa editrice, cittadino austriaco. Andammo a trovarlo nel pomeriggio con altri fratelli di chiesa per vedere se avevano bisogno di aiuto, ma a volte, come in quel caso, malgrado la buona volontà, si è più di impiccio che di aiuto. Io rimasi stupito nel vedere lui e la sua famiglia, 4 bambini, tristi sì, ma calmi, sereni. Le porte erano sconnesse o sfondate, i muri con larghe crepe, i mobili scheggiati. Erano in chiesa come noi e al ritorno trovarono quello sfascio.
Fuoco di bestia che fuor del tempio irrompe, con aria e fiamme la giovinezza va. Nuova età, luce, luce, chi non saprà morir, il giuramento chi mai rinnegherà, snuda la spada quando tu lo vuoi, dagli addetti al vento tutti verremo a te, armi e bandiere degli antichi eroi, per l'Italia luce fa volenare al sol. Vastia gioventù, con romana volontà, con matterà, verrà, quel dì verrà, che la gran madre degli eroi ci chiamerà, per il luce, come che per il re, quando ci darei, gloria impero in oltre mar. Rompe con ali e fiamme la giovinezza va, chiamore ardenti sul mare, sulle tombe, noi siamo le speranze della nuova età. Dulce, dulce, chi non saprà morir, il giuramento chi mai rinnegherà, snuda la spada quando tu lo vuoi, dagli addetti al vento tutti verremo a te. C'è fa balenare al sol, ma la vita va, cos'è ci porta, ci promette a venire, una vasca gioventù, con romana volontà combatterà, verrà, quel che verrà, e la gran madre degli eroi ci chiamerà, per il duce o paga per il re,
mai noi non pensavamo che alla partenza. La data fissata era quella di giovedì 30 settembre direzione nord. Non vi dico la tristezza indescrivibile di dover abbandonare Firenze e la scuola. L'istituto avventista ormai era diventato la mia seconda casa, la mia seconda famiglia. Mi piaceva tanto l'atmosfera goliardica che vi regnava. Mi piaceva molto studiare in quell'ambiente. Mi piaceva la chiesa di via San Gallo. E poi Firenze, Firenze, le sue strade, le sue piazze, i suoi monumenti, le sue chiese, i suoi antichi palazzi, della Signoria, del Bargello, Pitti, Strozzi, i suoi musei che avevo iniziato a visitare, il Ponte Vecchio, i suoi dintorni, i colli, Piazzale Michelangelo, Fiesole con le sue ville e i famosi cipressi che sono dappertutto e dappertutto si sente il loro penetrante profumo. Io non studiavo solo teologia in via Trieste 23, ma anche storia, geografia, architettura, ammirando Firenze, respirandone l'atmosfera così caratteristica di città d'arte unica al mondo. Non vi poteva essere un ambiente più propizio alla mia formazione di adolescente, avido di sapere. Sì, sì, avido di sapere, un'esigenza che cresceva con l'età. Ma non ero il classico secchione, primo della classe, che sbaraglia tutti con il massimo dei voti. Devo dire che i primi della classe sono sempre un po' antipatici. Seriosi, superbi, saputelli, soprattutto saputelli, ben pettinati, che non si sbagliano mai e privi di umorismo, per carità, per carità. Per me, per esempio, l'amore per la storia, la mia materia preferita con la teologia e l'italiano, non si esauriva nel ricordare date di battaglie famose, della nascita o della scomparsa di grandi uomini. Io volevo sapere perché era scoppiata una tale guerra, le origini, i personaggi, cercando di immedesimarmi, per quanto possibile, nella mentalità del tempo. Certo è una cosa difficile, ma affascinante. All'Istituto Avventista, uno dei quattro insegnanti, prima di studiare teologia a Collonges-sous-Salève, Alta Savoia, in Francia, aveva seguito i corsi della scuola di guerra all'Accademia Militare di Torino, uscendo con il grado di tenente di artiglieria. Ma poi abbandonò la carriera per studiare teologia. Insegnava la storia con questi criteri, precorrendo di mezzo secolo la metodologia moderna. Il suo insegnamento risentiva della sua formazione militare. Aveva studiato nella scuola di guerra anche strategia. Ricordo ancora, per esempio, dopo ben 70 anni, le sue lezioni sull'invasione persiana della Grecia, sui suoi costi approssimativi, dato il numero dei soldati e dei cavalli e lo sterminato numero di carriaggi del vettovagliamento al seguito. Con questo sistema di insegnamento era capace di vivacizzare i testi trionfalistici e noiosi di storia del ventennio. Applicando lo stesso sistema di studio alla Bibbia, cosa che ho sempre fatto e continuo a fare, scoprivo e scopro sempre più che è una gioia per l'intelletto è un arricchimento per lo spirito. Vicende e personaggi risultano sempre più chiari e comprensibili. La visione profetica della storia che la Chiesa avventista da sempre ha avuto risulta sempre più in armonia con le altre verità bibliche. Ma io ero solo all'inizio della mia scoperta, ma non ero certo in grado di parlarne come faccio ora. Ma l'intuizione c'era, doveva solo crescere con l'età, la conoscenza e l'esperienza.
Città presso l'Arno una sera di primavera, vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare, ma avvicinai ai vedemmi mi fanno venite, venite avanti, sapete qua, ma noi non si sa ricevere come in città. Gli è il valse della povera gente, gli è un semplice valse rifatto di niente, con due chitarre e un organino, si ballanzino ai mattino. Non è lisci il nostro impiantito, si rischia a ballar di restar lì stecchito. Senti dire bellona, biondona, gli è un valse rifatto alla bona. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina, certo veniva per curiosare, e l'era la padroncina. Fermi si disse, e la bella creatura rispose, su, continuate, io vengo qua, che ci sarà, chi un poco danzar mi farà. Gli è il valse della povera gente, gli è un semplice valse rifatto di niente, con due chitarre e un organino, si balanzino ai mattino. Attenta che lì c'è una buca, gli è qui che s'attacca ogni giorno l'asciuga, e gli è un valse rappassi tra sassi, gli è qui che si cerca spassarsi. Quando al mattin splende il sole dorato si vede che la massaia la stende panni fini e buhato, di certo è molto più gaia. Oh buona donna, poi che l'è quella striscia distesa lì sotto il sole? Quella ti famiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli hai valse della povera gente, anch'io lo ballai. Ma ora non l'ho più alla mente, si stava, lo ballavo da giovinetta, quando ero un poco civetta, perché io civettavo di morta anch'io, Adesso lo ballan quell'altre, le sciascan tutte, anche quelle più scaltre, e gli ho un valse saltato e strisciato, e ci voglian le fasce il curato.
Nel mese di agosto, per due settimane, il responsabile delle spedizioni andò in ferie con la famiglia e tutto il peso delle spedizioni cadde sulle mie spalle di quindicenne. Prendevo nota delle ordinazioni dei colportori, confezionavo i pacchi di libri. Non è facile confezionare un pacco di libri come si deve, ed è un lavoro pesante che ti spacca le mani per via dello spago che devi maneggiare, e li portavo con il furgoncino all'ufficio postale. Invece di andare a passare la notte in via Trieste, mi avevano detto di dormire nell'appartamento del responsabile delle spedizioni, al secondo piano, dove c'erano gli uffici, secondo piano di via San Gallo 2. Dunque c'erano l'ufficio del presidente dell'Unione, pastore Luigi Ber, quello del direttore della casa editrice, P. più quello della contabilità con la segretaria. L'appartamento e gli uffici erano giusto sopra la chiesa, edificio che era stato acquistato pochi anni prima. Chi conosce Firenze sa che d'estate fa molto caldo, molto caldo, e lì eravamo in pieno centro e di notte non tirava un filo d'aria. A parte le zanzare, erano come le notti della bassa, si boccheggiava. Un ragazzo di 15 anni a far la guardia a un appartamento, a una casa editrice, all'ufficio del presidente, e nell'ufficio contabilità c'era una cassaforte. Meno male che non successe nulla, grazie al Signore. Si vede che anche i ladri erano presi dall'euforia della caduta del fascismo, o erano in ferie anche loro. Due parole sull'edificio della Chiesa Avventista di Firenze, via San Gallo, angolo via Guelfa. Ha una vecchia storia che traggo dal volume Granel di Sale, cioè la storia della Chiesa Avventista italiana del professor Giuseppe De Meo. Le fondamenta di questo edificio risalgono infatti all'anno 1000. Più tardi diviene luogo di culto di un convento e dei fedeli che gravitano attorno all'angolo alle macine. Chiuso il convento e sconsacrata la chiesa, l'edificio è adibito niente meno che a abitazioni per militari. Nel 1882 la Chiesa Metodista Episcopale la riapre al culto. Il 27 luglio 1939 viene comperato a Firenze il Tempio Metodista Episcopale con annesso appartamento per la somma di lire 280.000. Gli uffici della sede dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno in Italia, da via Trieste 23, sono trasferiti nell'appartamento sopra il Tempio, in previsione proprio dell'apertura della scuola con un ciclo di 4 anni di studi. Ma Firenze, ferita dal primo bombardamento aereo, era in condizioni psicologiche e materiali pietose. Ahimè, l'ora della partenza della scuola e da Firenze si avvicinava a grandi passi. Altri due terribili bombardamenti aerei colpiranno la città del Fiore l'11 e il 24 marzo 1944 nel quartiere di San Jacopino. Ero arrivato 11 mesi prima, con tanta gioia, e ora mi toccava partire con mia mamma, mia sorella Giannina e mio fratello Vittorino. Eh già, ho ancora il magone adesso, dopo tanti anni, perché amavo veramente la scuola dalla quale venivo strappato dalla guerra. Avevo anche imparato ad amare Firenze con tutte le sue meraviglie, con il suo accento italiano inconfondibile. Arrivederci Firenze, arrivederci, via Trieste 23. Quando? Quando potrò ritornare? Il giorno della partenza, nella nuova sala da pranzo all'interrato, tra i nuovi allievi appena arrivato, intravedo una ragazza piemontese, alta, bionda. Dopo aver ringraziato la scuola che ci aveva ospitato per 3 mesi senza farci pagare una lira, andiamo alla stazione con il tram numero 3, Ponte Rosso, Santa Maria Novella. Qualcuno con il furgoncino ci porta gentilmente le nostre povere valigione di cartone e i nostri pacchi alla stazione. Valigione regolarmente legate con lo spago, all'italiana, come si usava a quel tempo. Saliamo sul diretto per Milano. È il 30 settembre 1943. Stazione di arrivo Codogno, 4 chilometri prima di Casal Pusterlengo, provincia di Milano. Fine della terza puntata.